Sì, leggiamo qualcosa dal Vangelo di Giovanni, dai. Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Giovanni 16, qua Gesù sta parlando in maniera particolare. Hai bisogno di una mano?
No, no, grazie,
fratello. Ah. Allora sì.
Ok. E
le sedie mancano?
E ci sono, stiamo pensando noi.
Ok, dai.
Va, passami di qua, passami di qua. Vai, no, no. Forza che c'hai.
La forza è veramente da dirlo. Da dirlo.
Sei là?
Ok, grazie. Ci vediamo a
figlio. Vabbè, io mi sto in piedi.
Qua c'è una sedia,
eh? Vabbè, vabbè, dai. E' che non c'è neanche, non si sono moltiplicate le sedie.
Ok.
Abbiamo avuto la moltiplicazione delle sedie. Giovanni 16, leggiamo dal versetto 7 in poi. È Gesù che sta parlando qui, sta introducendo, in realtà inizia già dal capitolo 14, quindi Gesù parla qua della persona dello Spirito Santo in maniera particolare, e c'è tutto un insegnamento bellissimo che lui fa. E qua arriva un po' al culmine della situazione, quando deve spiegare alcune cose molto importanti che riguardano proprio l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Vi chiedo veramente di ascoltare, non sarò un lungo chiaramente, un paio d'ore così, niente di particolare. No. No, dobbiamo abituarci a fare riunioni più brevi e a mangiare il croissant. Giovanni 16, dal versetto 7, scritto così: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli, lo Spirito Santo, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me. Di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata, ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie. Per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Ritornando un attimo al versetto 7, noi vediamo qua una dichiarazione scioccante che Gesù ha fatto. Gesù qua sciocca i discepoli e sfido chiunque al posto dei discepoli a non avere una reazione violenta. Che Gesù dice: me ne sto andando. E io, se fossi stato uno dei discepoli, gli avrei detto: un istante, dare se cara. Non ci puoi lasciare così. Dopo 3 anni che abbiamo visto veramente, come si suole dire, la gloria di Dio, non puoi lasciarci, non puoi abbandonarci. Gesù ha detto una cosa che i discepoli non hanno capito. Tutto quello che diceva Gesù molto spesso non veniva compreso dai discepoli in quel momento, poi veniva compreso dopo, erano, come si suole dire, un po' lenti di comprendonio. Ma noi siamo uguali, noi non siamo migliori di loro, noi siamo così. Il Signore ci dice delle cose, noi alleluia, 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 ma chi vuole dire? L'importante è che diciamo alleluia. Poi non è che capiamo realmente la profondità di quello che Dio ci dice magari in quel momento. Tuttavia vi dico la verità, ha detto Gesù, è bene per voi che io me ne vada. È bene per voi che io me ne vada, no, manco bene per me, è bene per voi che io me ne vada. E io penso ai discepoli che lo guardavano come dire: dai, ci sta prendendo in giro, non è vero? Perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. E i discepoli: ma qui è chi so? Cioè, chi è il Consolatore? Gesù introduce la persona dello Spirito Santo per la prima volta, cioè stavano parlando lì da meno di mezz'ora, e i discepoli non capivano chi fosse questo Consolatore, questo Paracletos, questo Spirito Santo. Ma chi è? Cioè, uno che è come me. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado io non ve lo manderò. I discepoli non lo vogliamo, cioè noi vogliamo te, non vogliamo lui. Perché se io non me ne vado, non può venire, ma se io me ne vado, io ve lo manderò. E penso ai discepoli in quel momento che erano tipo storditi dalle parole che Gesù stava dicendo, che pochi di noi comprendono, che a volte quando Gesù dice determinate parole nella cultura ebraica di quel tempo erano delle cose blasfeme. Quando Gesù ad esempio disse ai giudei, e stava parlando con i suoi discepoli, ma era una cultura giudaica, lo Spirito Santo è con voi e sarà in voi. Per gli ebrei questa era una bestemmia, perché lo Spirito Santo dimorava soltanto su tre categorie di persone, i re, i profeti e i sacerdoti, su di loro, ma non abitava in nessuno di loro. Quando Gesù fa queste dichiarazioni, fa delle dichiarazioni che vanno a demolire proprio la religiosità di quel tempo, perché lui sta parlando della sua chiesa, sta parlando del suo tempo, quando disse non passerà molto tempo che non rimarrà pietra su pietra di questo edificio, ma datemi 3 giorni, io ne ricostruirò uno nuovo. Per i giudei era follia, ma non solo era follia, era offensiva, erano bestemmie per i giudei. Ed ecco perché cercavano continuamente di ucciderlo e farlo fuori. Gesù non era normale. Però se tu segui Gesù, neanche tu sei normale, te lo garantisco. E dice al versetto 8, quando sarà venuto, quando arriverà, egli convincerà il mondo, non la Chiesa, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Ora, voi non avete mai ascoltato qualcuno predicare in questa maniera, ve lo garantisco. Perché certe cose non vengono dette purtroppo. Perché è sempre buono che il popolo sia prima di tutto ignorante e secondo controllato dalla paura. Ma Dio ci vuole saggi e soprattutto liberi dalla paura. L'amore caccia via la paura. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Perché? Perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi vive nella paura non è perfetto nell'amore, dice Giovanni. Allora Dio vuole che noi siamo liberi perché ci sentiamo perfettamente amati. E la vera libertà non sta nel credere qualcosa, ma la vera libertà consiste nel sentirsi veramente amati. Quando tu ti senti amato, ti senti protetto e quindi ti senti libero. Sei libero di essere quello che sei. Noi lo sappiamo che a volte in certi ambienti non viene permesso di essere quello che si è. Bisogna a volte offrire, bisogna portare una maschera di religiosità. Come va? Con Gesù tutto bene. E se va, per caso stai un po' male, ti massacrano con versetti biblici, con no, perché tu, perché non credi, perché devi aumentare nella fede, perché devi crescere, perché ti devi sottomettere, perché devi discepolare, perché non dare la decima, perché devi fare questo, perché non sei fedele, eccetera, eccetera. E si trovano mille scuse per dire, Marcio, per favore, prima che chiedo, come stai? Benissimo. Come stai? Tutto a posto. No, dobbiamo avere la libertà di poter dire, la libertà è anche nel poter dire, sto male. Sono distrutto, sono una pezza, mi sento uno schifo, pregate per me, pregate per me, che questa è la famiglia, pregate per me, perché sto male, non sto attraversando un momento molto bello, ho bisogno di voi, ho bisogno delle preghiere, ho bisogno che qualcuno mi stia accanto, Non ho bisogno di versetti, ho bisogno di qualcuno che mi sta accanto. Non ho bisogno di risposte, ho bisogno che qualcuno mi ascolti. Ho bisogno di parlare, ho bisogno di sfogarmi. Ho bisogno anche di avere la libertà di arrabbiarmi con Dio e dirgli quello che penso. Perché tanto Lui conosce il mio cuore e Lui lo sa che io lo amo. Ho bisogno di sfogarmi, come un figlio. Perché magari non sto capendo certe cose e ho la necessità di parlare. Gesù ha detto, quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato. Questa parola è sempre stata usata, abusata, ed è stata uno degli strumenti, purtroppo, negli ambienti religiosi per tenere sotto scacco le persone. Che cosa è realmente il peccato? Gesù lo definisce in maniera così chiara e così evidente. Chi è? Chi è che c'è? Dice, leva ma Bibbia e mettimi qualche cotta nella madre, mi sta dicendo. Mettimi Tetris, qualche cosa di mungere. Qua, dice, lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato. E Gesù al versetto 9 stabilisce in maniera chiara che cosa è il peccato. Di peccato perché non credono in me. Noi molto spesso utilizziamo la parola peccato quando a volte vogliamo evangelizzare, vogliamo parlare del Signore a qualcuno. La prima cosa è, devi rinunciare ai tuoi peccati, perché tu fumi, perché tu giochi, perché tu vai a mare, perché vai in discoteca, perché fai questo. E puntiamo il dito su quelli che noi pensiamo sono dei peccati, che sono delle azioni o delle opere più o meno buone, che noi consideriamo peccati. Se voi leggete i Vangeli, se noi leggiamo i Vangeli, Gesù mai ha detto a qualcuno pentiti dei tuoi peccati. Mai. In tutto il ministero di Gesù non troveremo mai questa frase. Perché il vero peccato è non credere in me. Gesù non aveva mai problemi con quelli che venivano definiti i peccatori. Mai. Perché? Come fai a non amare Gesù? Ti fa sentire amato. Ti guarisce. Ti libera. Ti consola. Te lo a mangiare gratis. Ogni cosa. Nessuno creava problemi a Gesù. Gesù non ha mai avuto problemi con quelli che vengono definiti i peccatori. Gesù aveva solo problemi con i farisei, con i religiosi. I religiosi mormoravano contro di lui, dice la Bibbia, mentre tutti i peccatori e tutti i pubblicani si accostavano a lui per udirlo. Oggi cosa succede? A volte nelle comunità i peccatori sono fuori e le comunità si inchinano di farisei. Purtroppo questa è la verità. Non c'è spazio per i peccatori nelle comunità, perché diventano club a numero chiuso, che non possono occupare la nostra sedia. Perché no, avevi 20 anni, ma se tu non ti puoi permettere, se ti pigli la seggia. Ora, a parte lo scherzo, voglio dire, a parte le battute che noi possiamo fare, però ci rendiamo conto che realmente ai tempi di Gesù nessuno lo odiava e nessuno lo perseguitava, tranne i religiosi. È vero o no? È vero o no? Chi è? Prendete una persona, a parte i religiosi, che andava contro Gesù. Magari le persone lo lasciavano, lo abbandonavano, ma non ci andavano contro. Quando verrà lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. Questa è l'opera dello Spirito Santo nella vita delle persone. Non è quello di additare e di puntare il dito verso i loro sbagli. L'unico lavoro dello Spirito Santo nei confronti delle persone che ancora non credono è portarli a credere a Gesù. Con il suo amore, con la sua grazia, con la sua misericordia. Tutte le persone che entravano in contatto con Gesù, leggete i Vangeli, leggiamo i Vangeli, non hanno mai chiesto perdono dei loro peccati a Gesù. Mai. Mai una volta. Perché? Perché nel momento in cui entravano in contatto con Gesù, bastava soltanto lo sguardo, si sentivano amate. E quindi accolte da Dio e perdonate. Gesù ha compiuto un'opera straordinaria, che è stata quella di portare l'uomo di nuovo a Dio. Attraverso il suo sacrificio, Gesù ha portato, attraverso quello che lui ha fatto sulla croce, Gesù ha portato l'uomo di nuovo nella presenza di Dio. Ma prima del suo sacrificio, nei 3 anni del suo ministero e del suo insegnamento, lui ha fatto esattamente l'opposto. Ha portato Dio agli uomini. Ha letteralmente rappresentato Dio di fronte agli uomini, facendo loro vedere com'era Dio realmente. Ma com'è Dio realmente? Basta che guardavi a Gesù. Cosa pensa Dio di me? Guarda Gesù. Come reagisce Dio di fronte alla mia situazione personale? Guarda Gesù. Guardate a Gesù. Di fronte ai peccatori, ai pubblicani, alle prostitute, di fronte ai ladri, di fronte agli omicidi, di fronte a ogni persona con il quale lui si trovava di fronte. L'opera sua era portare la giusta immagine di Dio alle persone. Non dovevi convincerlo per guarire. Noi oggi abbiamo scritto libri, fatto conferenze e culti incredibili dove 7 passi per essere esauditi da Dio in preghiera, 10 passi per ricevere la guarigione, 5 passi per essere protetti, e 10 passi e 10 punti, e punto ospedale in uno. O te li caricano nella carta. Tu andavi da Gesù e non dovevi convincerlo. Bastava che lui incontrava il tuo sguardo. A volte neanche quello. Il lebbroso si prostra ai suoi piedi. Signore, se tu puoi mandarmi. Gesù lo tocca e gli dice, sì, lo voglio. Arriva un centurione, un soldato romano, uno che faceva cose atroci. Signore, il mio servo giace a casa malato. Gesù si alza dalla sedia e dice, io verrò e lo guarirò. Entra in casa e manco devono chiedergli. C'era la suocera di Pietro che era ammalata. Pietro sperava di farsela fuori definitivamente. No, entra Gesù e gli rovina tutti i piani. Gesù entra senza che nessuno glielo dice, la vede inferma, gli tocca la mano e la febbre la lascia. Immaginate. Pietro questo non l'ha sopportato. Per questo ha rinnegato Gesù. Che gli ha guarito la socia. Non dovevi convincerlo. Eppure oggi lo Spirito Santo fa un'opera meravigliosa, convincere le persone di peccato. Qual è il peccato? Non credere in Gesù. La parola peccato non è una parola brutta. La parola peccato significa, letteralmente nel testo greco, significa mancare il bersaglio. La parola peccato significa mancare il bersaglio. Noi pensiamo che il peccato abbia a che fare con gli atti sessuali, con l'andare in discoteca, con il drogarsi, con il rubare, con uccidere. Gesù dice il peccato è il non credere in me. Perché tutto il resto è una conseguenza. Attenzione! La parola peccato significa mancare il bersaglio. Sa cosa significa peccare? non fare qualcosa che Dio ti ha detto di fare. Dio ti ha detto di iniziare qualcosa e non la fai, stai mancando il bersaglio. A volte noi pensiamo che il peccato è quello che si fa di sbagliato. Giacomo dice una cosa bellissima: chi può fare il bene e non lo fa, manca il bersaglio, commette peccato. Il peccato non è soltanto qualcosa che si fa, è anche qualcosa che non si fa. Il peccato non è qualcosa che sei diventato. Il peccato è anche qualcosa che dovresti diventare e che non hai mai preso in considerazione. Dio ti chiede di andare in Africa e partire e fare qualcosa, non lo fai? Dici, ma io sono fedelissima in chiesa, non vado in discoteca, do la decima e sono sottomesso. Stai peccando. Perché? Perché stai mancando il bersaglio. E lo Spirito Santo opera continuamente nella vita non della Chiesa, ma del mondo intero, continuamente. Compi l'opera di Dio, centra il bersaglio. E questa è l'opera dello Spirito Santo, quello di convincere ognuno di noi a centrare il bersaglio. Perché quando noi crediamo in Gesù, noi comprendiamo il vero motivo per il quale viviamo. Quando noi crediamo in Gesù, noi comprendiamo il vero motivo per il quale siamo stati messi al mondo. Comprendiamo qual è la missione che abbiamo. Efesini 2, 8, 9, 10 dice così: è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno si vanti o si glori. E poi dice al versetto 10, noi siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Egli ha precedentemente preparato per noi affinché noi le compiamo. Ci sono opere preparate per te, per me, per ognuno di noi, e se non le compiamo, quello è il vero peccato. Non è fumarti una sigaretta, ma è mancare il bersaglio, è mancare il proposito di Dio nella tua vita. Non è avere il non avere qualche problema, è mancare il proposito di Dio per la tua vita. Lo Spirito Santo, dice Gesù, convincerà il mondo di peccato, poi convincerà il mondo di giustizia e poi di giudizio. Di giustizia perché? Dice Gesù qua al versetto 10, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. È un discorso molto lungo, c'è tanto da insegnare su questo argomento. La parola giustizia significa letteralmente, non è l'immagine che noi abbiamo della giustizia, no? Del tipo, Signore, non voglio vendetta, provo a fare giustizia. Hai qualcuno che ti ha fatto del male e allora praticamente stai chiedendo che Dio intervenga nella vita dei tuoi nemici, e se ci succede qualche cosa di brutto tu dici, vero Signore, ho fatto giustizia. No, questa non è giustizia. La parola giustizia ha un significato totalmente diverso da quello che noi comprendiamo. Significa letteralmente essere posizionati in maniera corretta davanti alla presenza di Dio. Bimbi, venite qua, venite qua. Venite qua, bimbo. Eh? Cos'era? Gloria! Ti preoccupare, amore mio.
Io faccio come te.
No, è che vanno. Vin. Vin. Stiamo finendo. C'è una flotta che sta arrivando. Lo Spirito Santo convince di giustizia. La giustizia cos'è? La giustizia è il fatto che noi siamo stati resi giusti e che quindi nella nostra vita Dio non vede alcuna colpa. Romani 5:1. Siamo giustati, giustificati. Per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. siamo stati giustificati. Gesù è stato giustiziato. Il diavolo è stato giudicato. Noi siamo stati giustificati. Questo è molto importante per noi. Lo Spirito Santo vuole convincerti ancora di giustizia, del fatto che sei stato reso giusto. Guardate insieme a me in 2 Corinzi 5:21 per comprendere ancora meglio quello di cui parlo. 2 Corinzi 5:21. Paolo dice una cosa straordinaria, dice: egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Sapete di cosa sta parlando qua? Sta parlando di sostituzione. 2 Corinzi 5:21. Gesù ha preso il nostro posto sulla croce, essendo diventato peccato per noi, e noi non solo abbiamo ricevuto la sua giustizia, noi siamo diventati la giustizia di Dio. Lui è diventato peccato, noi siamo diventati la giustizia di Dio. Lui ha preso la nostra colpa, la nostra condanna, noi siamo diventati la giustizia di Dio. Seguitemi, Gesù ha preso il nostro posto sulla croce, noi abbiamo preso il suo posto sulla terra. Lo Spirito Santo convincerà il mondo di giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Significa, io me ne vado, ma il mondo vedrà voi. Voi siete diventati la giustizia. Il mondo guarda voi e vedrà qualcosa di diverso. Questo è un messaggio che per noi a volte è difficile, perché noi continuiamo a sentirci in colpa, continuiamo a sentirci sempre legati, continuiamo a sentirci sempre mancanti di qualcosa. Lasciatelo stare, lasciatelo stare, poverino. Mentre Gesù dice: lo Spirito Santo verrà e vi convincerà di giustizia. Di quale giustizia sta parlando? Lo Spirito Santo vi vuole convincere che voi siete diventati la giustizia di Dio. Cristo ha preso le vostre colpe e voi avete preso e ricevuto la sua assenza di colpa. Non sono più io che vivo, dice Paolo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo per fede in colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù ha detto: io muoio per voi sulla croce, voi dovete vivere per me sulla terra. Io prendo il vostro posto sulla croce, voi dovete prendere il mio posto sulla terra. Del resto la Bibbia non dice forse che siamo il suo corpo? Che lui non ha altre mani se non le nostre. Non ha altri piedi, altra bocca se non la nostra. Noi siamo i suoi rappresentanti. Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli. Amen. Gesù dov'è? È alla destra del Padre. Sulla terra chi c'è? Il suo corpo. Se andiamo a leggere Efesini 2, versetti da 20 in poi, scopriamo qualcosa di meraviglioso. Scopriamo che Gesù è colui che porta a compimento ogni cosa in tutti, e la Bibbia dice che noi siamo il compimento di Gesù. Terza cosa, lo Spirito Santo verrà e convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Versetto 11, di giudizio perché? Cosa dice Gesù? Giovanni 16:11. Di giudizio perché? Perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Non noi. Non noi. Giovanni 5. Gesù ha detto: chi crede in me passerà dalla morte alla vita senza passare dal giudizio. Paolo dice ai Corinzi: non sapete voi che noi giudicheremo il mondo, noi giudicheremo gli angeli. Noi giudicheremo le nazioni. Ci sono credenti ancora, sparsi per il mondo, che vivono con la paura del giudizio di Dio nella loro vita. Un giorno, quando saremo davanti a Dio, Lui ci giudicherà. No, no, non esiste questo concetto.
Perché così ci è stato insegnato.
E certo.
Dicono i pastori nelle chiese.
Perché questo è quello il modo per tenere sotto scacco le persone. A chi fa piacere avere un popolo libero, senza paura? Chi non ha nulla da perdere. Un padre ha il piacere che i figli si sentano sicuri. Un padre non ha il piacere che i figli si sentano schiavi della paura. Se voi vedeste dei figli che hanno il terrore del giudizio del padre, chi giudicherete? I figli o il padre? Perché? Perché il padre tiene sotto paura, sta facendo crescere con il terrore i propri figli. Vero o no?
Mio figlio è così. Come devo fare? È tremendo.
Quando i figli hanno il terrore del padre, il problema non è dei figli, il problema è del padre. Infatti per questo Gesù ha dato la giusta immagine del padre e ha demolito tutte le false immagini di Dio nella vita e nel cuore delle persone. Chi ha visto me, ha detto Gesù, ha visto il Padre. E lo Spirito Santo vi convincerà di giudizio. Oh sì, Signore, perché un giorno noi saremo giudicati. No, non avete capito. Di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Non voi. Il principe di questo mondo è stato giudicato. Non voi, il principe di questo mondo è stato giudicato. Amen? Altra bella notizia e concludiamo? Guardate qua. Prima Corinzi. Capitolo 3. Prima Corinzi, capitolo 3, il versetto 10, anzi leggiamo il versetto 9. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, io ho posto il fondamento ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento a come vi costruisce sopra. Dillo alla persona accanto a te, stai attento a come costruisci. Perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata. Perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà la ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli sarà gettato nelle fiamme di fuoco all'inferno. Scritto così?
No.
Sì o no? No? Cos'è scritto? Se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come? Attraverso il fuoco. Ti vuoi mettere in testa una volta e per sempre che sei il suo e che appartiene a lui e che nessuno mai ti potrà rapire dalla sua mano. Nessuno mai potrà staccarti e separarti dall'amore di Dio. E chi ti vuole fare vivere nella paura non ti sta dando il messaggio del Vangelo. Il Vangelo è buona notizia, non è cattiva notizia. Il Vangelo è buona notizia, non è illusione. Sapete come si evangelizza molto spesso? Vieni a Gesù, egli perdona tutti i tuoi peccati, egli guarisce tutte le tue infermità, egli spezza ogni legame e rompe ogni catena, e lui ti proteggerà e benedirà la tua vita.
Ti renderà libero.
E ti renderà libero. Appena alzata nella comunità, se non dai la decima, Dio non ti protegge. Se non sei sottomesso, il diavolo ha autorità nella tua vita. Se non sei fedele alle riunioni, Dio non ti può benedire. E se non fai chi educa ti dirà, tu sei un ribelle e sei fuori dalla volontà di Dio. La gente dice, ma scusate, ma non era tutto gratis?
C'è una chat da provare.
Ma non era tutto gratis? Vabbè, ma ora non è che puoi pretendere però. Questo è il messaggio per i lattanti. Poi si cresce. No, no, queste sono trappole. Questo non è il messaggio del Vangelo, questa è una trappola. Che molti pensano di una, molti pensano che hanno a che fare non con il padre, ma con il padrino. Che devono pagare un pizzo per farsi proteggere, per farsi benedire. Perché se non fai in un certo modo, Dio non ti guarda neanche più. No, 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 questo non è il messaggio del Vangelo. Questo è un messaggio di corruzione, che non ha niente a che fare con il cuore del nostro Padre Celeste. Niente. Dio non ti benedice, non ci benedice perché è d'accordo con noi. Dio non ci benedice perché è d'accordo con quello che noi predichiamo. Dio ci benedice perché ci ama, punto e basta. E la consapevolezza del suo amore ci spinge a conoscerlo di più. E ci spinge a fare di più la sua volontà. E concludo con questa frase che un giorno disse una persona. E vi consiglio, c'è un libro bellissimo, si intitola La vera natura di Dio. È bellissimo. L'autore si chiama Andrew Womack e dice così. Il motivo per il quale non abbiamo servito bene Dio è perché lo abbiamo conosciuto male. Il motivo per il quale lo abbiamo servito male è perché lo abbiamo conosciuto male. Ma se lo avessimo conosciuto meglio, lo avremmo amato molto di più. Però c'è sempre tempo per qualunque cosa. C'è sempre tempo per fare un buon investimento nella nostra vita. Uno degli incoraggiamenti che voglio darvi è ritorniamo a leggere i Vangeli. Ritorniamo a leggere i Vangeli. Al di là di quelli che sono i messaggi dell'Antico Testamento, le lettere di Paolo, al di là di questo, ritorniamo a leggere le parole di Gesù. Vi chiedo una cosa. Se stasera ci fosse qui Gesù, in carne ed ossa, e se accanto a Gesù ci fosse Mosè e dall'altro lato l'Apostolo Paolo, a chi vorreste ascoltare?
Con tutto rispetto, Paolo, ti voglio bene, ma non devo
ascoltare. Se ci fosse Gesù, Mosè e l'Apostolo Paolo, a chi vorreste ascoltare voi?
Gesù,
decisamente. Ma credo che anche Mosè e l'Apostolo Paolo vorrebbero ascoltare Gesù. Vero o no? Ok, quando leggiamo la Bibbia, non date mai lo stesso valore a tutto, perché le parole di Gesù, solo le parole di Gesù sono spirito e vita. Solo le parole di Gesù sono spirito e vita. Ed è importante che noi comprendiamo questo. Noi purtroppo abbiamo appiattito tutto. Ma quando noi leggiamo le parole di Gesù, non sono uguali a quelle di Paolo, non sono uguali a quelle di Davide, perché lui è il nostro Signore. E dobbiamo ritornare al messaggio dei Vangeli e farci cambiare e trasformare da essi. Perché nessuno è come il nostro Signore Gesù. Nessuno è come lui. Chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato, ha detto Gesù. Chi vede me, vede il Padre. Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile, l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria. Nessuno è come Gesù. Amen. Preghiamo un attimo, dai. Una cosa che voglio incoraggiarvi stasera a fare, a chiedere da stasera, se ve lo ricorderete, in base anche a quello che abbiamo detto, è chiedere proprio allo Spirito Santo, convincimi. Fai quest'opera nella mia vita, Spirito Santo. Voglio essere convinto di peccato, di giustizia e di giudizio. E quando la tua vita è allineata con la volontà di Dio, non aspettarti che lo Spirito Santo ti convinca di peccato. Lui ti convincerà di giustizia, cioè ti convincerà di quella che è la tua posizione davanti a Dio, il fatto che sei figlio, il fatto che sei un re, che sei un ambasciatore, il fatto che sei perfettamente amato e condannato ad essere benedetto per sempre. E ti convincerà di giudizio, cioè che il diavolo, il nemico, il principe di questo mondo è stato giudicato e che il diavolo è sotto ai tuoi piedi. E quando lui ti convince di giudizio, ti sta convincendo del fatto che tu hai autorità nel nome di Gesù, che hai autorità sul nemico della nostra anima e che non puoi più farti prendere in giro. Amen. Allora, alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Vorrei ricantare quelle parole di questo canto nuovo, il Salmo 27, che dice: di chi temerò? Di chi temerò? Chi avrò paura? Avanti andrò, anche nella notte scura, se tu sei per me. alimenta di nuovo il fuoco della tua vita, guarisce le tue ferite dell'anima, guarisce le ferite del tuo cuore e alimenta di nuovo il suo fuoco dentro di te. Oh, lui non spegnerà il lucignolo fumante, lui non spezzerà la canna piegata, perché ti ama e sa quanto puoi dare per lui. Spirito Santo nelle nostre vite. Amen.
Amen. Un applauso al Signore.
Gloria a Dio. Salutiamo i nostri fratelli, dai, salutiamo i nostri fratelli.
Ciao a tutti.
Salutiamo.
Buonanotte, ciao a tutti.